Cara prof, buongiorno e buon lunedì o buona domenica per chi ci ascolta di buon'ora la domenica mattina.
Ma che bravi che sono.
Allora,
grazie,
beh, in apertura, come dire, quasi inevitabile, ma ne parliamo anche volentieri. Friday for Future, andate in archivio la settimana, no?
Sì.
Se ne è parlato molto, Greta ha chiamato a raccolta anche gli studenti venerdì in molte piazze, anche a Belluno, per riflettere sui cambiamenti climatici. Abbiamo visto, è stata anche all'ONU, ma insomma noi parliamo della scuola logicamente,
sì.
No prof? E allora è scattato anche la solita cosa italiana, la giustificazione serve, sì. Non serve, se si fa sciopero, ma magari dopo c'era il problema, no? Ma se non vengono e non serve giustificazione, dopo se magari nel computo delle assenze, come
sì.
Possono essere...
Insomma, e poi dove
qua,
sono andati? Sono
ognuno alla fine ha dovuto fare come voleva, ogni preside ha fatto
sì,
quello che voleva.
Sì, perché c'è l'autonomia scolastica e quindi in queste cose qua le scuole sono autonome. Comunque è stato bello vedere che tanti ragazzi hanno partecipato e si spera non l'abbiano fatto perché era un giorno di vacanza, ma perché veramente credono che questo sia un problema e che bisogna spingere perché chi ha le leve del comando faccia qualcosa. C'è chi ha detto che era meglio se invece che andare scendere semplicemente in piazza scendevano in piazza per pulirla. C'è chi ha detto che sono manipolati. C'è appunto stata questa circolare, neanche del ministro, era di un dirigente che diceva di cercare di favorire con questa storia della giustificazione senza contare le assenze. Immediatamente i burocrati hanno cominciato a dire che ma allora anche altri casi si potrebbe non conteggiare l'assenza. E tutti
ma, senza, ma una decisione unitaria, io dico una cosa, una decisione unitaria in Italia, non dico
no,
d'impero, però insomma alla fine se ne parla una settimana e poi ognuno decide come vuole, no? Con,
certo.
con le solite polemiche, anche perché poi al di là del fatto, non entriamo nel tema, diciamo così, il clima, se no dedicheremo solo una puntata, se pro e contro tutto quanto, ok, però... ecco, io credo che anche nella scuola parlarne, giusto? Perché va bene il giorno di sciopero e magari ci può stare per riflettere, per trovarsi, però parlarne nella scuola...
Sarebbe obbligo, sarebbe obbligo.
Se andiamo avanti a slogan, anche Greta ha detto ci avete rubato i sogni, va bene, però il progresso ha dato anche delle cose
certamente.
I vaccini, cioè faccio per dire, una volta non esistevano, non ci fosse stato il progresso, gli aerei... consumano, però ci permettono di fare l'Erasmus, di andare in giro per il mondo, che una volta non si poteva. Cioè, voglio allora parlarne, un giusto equilibrio,
certo,
nelle cose,
certo.
Dovrebbe essere educazione civica, credo.
Dovrebbe essere
scuola,
educazione,
no?
Civica proprio specificatamente educazione ambientale, che è raccomandata tra le varie competenze, tra i vari documenti di Lisbona, eccetera, eccetera. Quindi, se a scuola si parla di queste cose, non è perché c'è qualcuno di buona volontà o perché è di moda, ma perché è obbligo. Quindi...
Però chi lo fa? Chi lo fa? Il professore
tutti,
di?
Tutti, ma sempre
esatto,
tutti, io continuo a dire sempre tutti, perché leggi il testo che riguarda questa cosa qui, anche magari due testi in contrapposizione,
sì,
ce n'erano
sì.
In questi giorni sui giornali di molto forti che accusavano Greta o difendevano Greta, quindi pigliali e fai letteratura, fai italiano. Guarda come sono gli equilibri, da dove vengono le foreste, cosa fanno, come funzionano, c'è scienza, c'è geografia, c'è storia, perché quando nell'Europa cominciò tutta la deforestazione ci fu un cambiamento del clima molto forte. Se leggiamo dei passi addirittura di, guarda, quel libro che è appena uscito sulla grande strada delle Dolomiti, scritto da Carl Felix Wolff,
la ristampa.
Che è dell'inizio secolo scorso il libro, c'è Wolff che riporta un testo in cui si dice come i vecchi dicevano che era cambiato il clima, che non si poteva più coltivare, che ne so, l'orzo in alto ma ben in basso eccetera, o che era mezza deforestata la montagna a causa del disboscamento dell'Europa che c'era stato all'inizio del Novecento per la rivoluzione industriale. Quindi se non è storia questa, ed è pure storia locale, perché era cambiato tutto, leggendo i passi in quel libro là, tutta la diciamo lo sfruttamento della montagna. Lui parla di Val di Fassa, ma penso che qui fosse, siamo vicini, quindi sarà stata
andiamo a pensare
cosa.
Che anche un tempo c'era questo, cioè voglio dire parlarne. E allora prof, ne abbiamo detto una didattica anche forse un pochettino diversa, non soltanto sui libri, cioè faccio le materie, il programma, ma una didattica diversa. A Firenze per esempio c'è proprio Didattica Italia, Didacta, la fiera delle scuole. Gli insegnanti possono iscriversi al sito e ricevere materiale per vedere la scuola del futuro, praticamente, sì, che troveranno
e
in
lì,
fiera,
e no? Lì l'hanno ricostruita praticamente questa scuola del futuro, quella dove c'è, ti ricordi, ne parlavamo l'anno scorso, il dibattito, cioè gli spazi in cui i ragazzi devono argomentare argomenti diversi confrontandosi gli uni con gli altri, controbattere l'avversario, c'è lo spazio per la riflessione individuale, esatto, c'è quello per comodo, diciamo, con i cuscini, e lì c'è una ricostruzione in cui gli insegnanti possono provare da allievi a fare questo tipo di scuola. Invece a Torino, con i soldi della Fondazione Agnelli e della Fondazione San Paolo, sono state, diciamo, ristrutturate due scuole in un anno, quindi non una cosa lunga, per renderle funzionali a questo tipo di didattica, non certo, solo, ma sono anche collegate con l'ambiente, tipo in una a piano terra c'è un bar accessibile anche al quartiere con annessa emeroteca e biblioteca, per cui la scuola è aperta tutto il giorno, delle cose bellissime, e a Didacta vengono presentate tutte queste cose. Se non ci potete andare, almeno guardate su fieradidacta.it,
certo, internet. Perché servono dei luoghi belli, pare che anche i risultati invalsi siano migliori se si studia in un luogo bello, in un luogo accogliente, magari fatto anche con, diciamo, con una didattica particolare, no? Non la lezione frontale, ma anche gli spazi. Per esempio, la scuola senza zaino sta prendendo sempre più piede. Adesso
per
c'è
fortuna.
Una rete italiana addirittura, c'è anche, sì, qualche scuola qui a Limana, addirittura fino a Palermo, insomma, sono cose valide.
Sì, c'è la rete di avanguardie educative, che sono quelle delle scuole eccellenti in Italia, che da 22 istituti è passata a 900. Quindi vuol dire, e quindi vuol dire che uno su 10, perché gli istituti in Italia sono 8.000 grosso modo, sta facendo qualcosa. Poi c'è la rete delle scuole all'aperto, 26 istituti.
Bellissimo.
La rete del debate, leggiamolo in latino, debate. La rete dei book in progress, quella dove si autocostruiscono i libri di testo, o quella delle scuole in movimento.
Però che prof, è sempre, insomma, quello, in tutte queste scuole, chi è che le fa? I singoli presidi? Il maestro?
No, il maestro, cioè il docente.
Cioè bisogna avere, mi perdoni, maestro missionario quasi.
No, il maestro non è da, io mi ricordo quando accusavano,
no, di, missionario che in non senso può positivo, essere, nel sì, senso
che non è giusto perché è un lavoro, deve essere sindacalizzato, avere una paga, eccetera, e quindi tenere il proprio orario. Ma è un lavoro molto particolare, è un lavoro in cui la tua testa, in tanti momenti in cui anche non sei dentro le tue ore canoniche, stai pensando a cosa fare, ma certo, ti assicuro, io che l'ho vissuto per una vita, che è questo che ti dà soddisfazione. Cioè, sì, se invece, sì, lo considero un lavoro, certo, tipo, con tutto il rispetto,
dalle 8 a mezzogiorno,
quello dell'INPS, che una volta che va a casa non pensa come calcolare, certo, i contributi pensionistici di Pinco Pallino. Ecco, è vero, le scuole la fanno i maestri ecco, in senso lato, cioè i docenti.
Per esempio, prof,
coraggio docenti.
Io vedevo, leggevo da qualche parte che a Bologna un ITI professionale su base volontaria è iniziato la scuola il 26 agosto. Allora, ci deve essere stata anche la collaborazione dei professori, logicamente.
O la spinta, addirittura, lo stimolo.
Esatto. E chi glielo va a fare se non la passione? Voglio dire, dice ok, iniziamo il 26 agosto, così prendiamo confidenza con la scuola, iniziamo a conoscerci, iniziamo a fare, certo, gruppo, no?
Sì.
E deve essere sempre singoli professori, però, credi. Ma si può fare così? Ognuno può iniziare al di là del calendario ufficiale?
Beh, a contribuire facendo delle iniziative particolari, ad aprire la scuola tutto l'anno, senz'altro. Beh, ci sono scuole che stanno aperte in luglio per fare il famoso recupero dei crediti che i ragazzi non hanno, cioè i vecchi esami a settembre adesso vengono spostati, vengono fatti dei corsi di recupero, o le scuole che sono aperte anche in agosto, sì, per fare, non so, un dopo scuola per i ragazzini, insomma,
certo,
la possibilità c'è, si può fare, tutto sta alla buona volontà, all'organizzazione. Ci vuole chiaramente un dirigente scolastico che non ostacoli queste cose, però io credo che la spinta debba partire dai docenti, sì, e non dal singolo. Vabbè, il singolo propone, però deve fare gruppo con qualcun altro, perché da soli non si fa
altrimenti nulla. Però se un professore confronta a 20 che non vogliono farlo, si sente quasi, certo, la mosca bianca,
però,
forse è anche poco motivato poi a farlo se vede tutto che rema contro, non so se
però
mi spiego.
Tre o quattro, non dico che debbano essere tutti, perché in Italia non solo non si hanno mai le maggioranze, ma figurati la totalità, tre o quattro che si uniscano con un obiettivo e una strategia, insomma, mi sembra che sia una cosa possibile.
Per esempio, le cose belle, no? Le parole,
Sì.
L'avevamo già detto che il nostro vocabolario è sempre più striminzito, più scarno di parole. Vuoi perché leggiamo molto a titoli, ci informiamo a titoli, leggiamo poco. Vuoi perché effettivamente forse ci sono più termini inglesi che avanzano piuttosto che i termini italiani. Allora, un'iniziativa bellissima. Una parola.
Una parola al giorno.
Dai.
Allora, la Zanichelli, che è quella del famoso vocabolario che da più di 100 anni sta sui tavolini dei bambini e dei grandi, ha individuato 3200 parole panda, cioè in via di estinzione. Parole come foriero, vivido, radioso,
certo,
zampillo,
mai
che non le usiamo. E se noi non le usiamo, i nostri figli, i nostri allievi non le imparano, non le usiamo neanche nei giornali, quindi figurarsi. Allora, Zanichelli propone, intanto ha messo una margheritina nel vocabolario accanto alle parole in via di estinzione, come dire attenzione, difendetele. No?
Certo, e valorizziamole.
Valorizziamole, usiamole. E poi fa questa iniziativa, purtroppo quassù no, di un maxi schermo piazzato nella piazza della città, Torino mi pare, Milano eccetera, dove scorrono queste parole con il loro significato e i ragazzi vengono invitati a votare quali sono le parole da salvare, giusto per attirare l'attenzione, questo non per escludere delle parole rispetto ad altre. Ecco, se noi, se nelle scuole ogni giorno si insegnasse o si dedicasse un minuto a una parola di queste 3200 con la margheritina, i ragazzini che fanno la scuola dell'obbligo nel giro dei loro 10 anni, 200 giorni di scuola, 2000 parole le avrebbero imparate.
È mica poco.
E non è una questione di essere più snob o più raffinati nel parlare, è una questione di avere più strumenti per ragionare,
certo,
oltre che per comprendere.
Prof, più strumenti.
È fondamentale.
Prof, più strumenti. Veniamo a un'altra innovazione, il registro elettronico, uno strumento
bello,
nuovo. In questo caso ha cambiato un pochettino, cioè i genitori a casa possono vedere in tempo reale se i figli sono a scuola oppure no, se non ci sono
andati.
Sì, o se
hanno bigiato.
Allora, ecco, una volta il bigiare significava anche, tra virgolette, anche il fatto di, non dico smascherare, ma dialogare. Come è andata oggi a scuola? Ah, si vede che magari il ragazzo parla da voi e te smaschero, no? Poteva essere anche un argomento di dialogo. Adesso, secondo lei, il fatto di essere sempre monitorati è un bene o un male? Come lo giudica?
È un bene perché posso prevenire delle situazioni a rischio, perché stiamo attenti che i ragazzini e gli adolescenti in situazioni a rischio veramente si cacciano molto più spesso di quanto noi si creda. È un male se si sostituisce al dialogo, chiaramente, perché il genitore deve parlare col figlio e non smanettare a tavola anche lui col cellulare, e parlare non dicendogli com'è andata, che presuppone già di dare un giudizio su quello che hai fatto, ma che cosa hai fatto stamattina a scuola? Perché il come è andata, lui ti risponde a monosillabi, figure male, bene, solito. Se invece gli chiedo cosa hai fatto, deve quantomeno tirar fuori qualche concetto, qualche idea, qualcosa che ha fatto. E su questo io posso dialogare, no?
Prof, gli studenti più bravi, più volenterosi anche, fanno l'università e poi fanno il master. Il master dà una grande percentuale di occupati, perché fa più dell'80%.
Però lavora dopo un mese che ha finito il master. Certo che costano questi master, e qui rientrano in ballo il discorso dei prestiti d'onore che possono venire fatti dalle banche, e stanno diffondendosi sempre più. Perché il costo dell'università, abbiamo visto le statistiche anche per la provincia di Belluno, sono alti. E gli studenti universitari qui da noi sono ancora troppo pochi. Forse anche per i costi.
Eh sì, 600 studenti universitari, e tra l'altro costa anche molto, perché da Belluno per andare nelle grandi città dove ci sono università, i costi sono tanti. Il welfare universitario in media 1500 euro per la provincia, per chi è residente in provincia di Belluno, 3700 a Bolzano.
Sì, cioè queste cifre che tu citi sono quelle di aiuto, ma il costo è, navighiamo sui 700-800 euro al mese, tra tasse universitarie, affitto di una camera o contributo per un convitto, e vitto alloggio, libri e viaggi. Sì, è tanto, cioè veramente tanto. Ci sono questi prestiti d'onore della Banca Sella, della San Paolo,
certo,
o di altre, o anche del Ministero. Chiaramente i prestiti d'onore vengono dati indipendentemente dall'ISEE, mentre le borse di studio dello Stato vengono,
certo,
date secondo
l'ISEE. Sì. Anche perché poi, per chi studia, abbiamo dei dati, fra il 2016 e il 2017 Sono 56.000 i laureati che sono andati poi a lavorare all'estero. Il costo pro capite per lo Stato 121.500 euro per tutto il sistema educativo di una persona, no? Poi il 25% delle persone che hanno beneficiato della legge rientro dei cervelli qualche anno fa è poi però ripartita. Allora appunto siamo ultimi nell'Unione Europea per i permessi occupazionali, in questo caso è poco...
Sì,
è poco attrattiva, torniamo su quel discorso, l'Italia è poco attrattiva per i nostri cervelli purtroppo.
Sì, perché appunto purtroppo non, la ricerca ha avuto dei tagli molto forti e quindi questi cervelli sono quelli che vanno fuori a fare ricercatori di solito. Noi, pensa che noi riusciamo ad avere una percentuale molto alta di quegli ERC della Comunità Europea che sarebbero i finanziamenti speciali per la ricerca. Finanziamenti di 1 milione, 2 milioni per ciascun progetto di ricerca, ne abbiamo tanti, ma da parte vengono vinti questi bandi da parte di italiani ricercatori ma che sono all'estero. E quindi siamo bellissimi, bravissimi, vuol dire tutto sommato che la nostra scuola funziona, perché se,
certo,
questi
se studiamo qui e poi certo vuol
e
dire
però
se...
poi andiamo via, vuol dire che funziona ma poi non ha un secondo.
Certo, sarebbe bello che avesse delle aziende attrattive. Vabbè, prof, adesso noi l'abbiamo già affrontato questo argomento. Il nostro sguardo a breve distanza, stiamo sul telefono, stiamo sui smartphone, sul PC, sul televisore, ok? 30 anni fa con gli occhiali eravamo 1 su 4, oggi pare in alcune zone del pianeta si arriva all'80%.
Buon per la Luxottica, direi.
E non solo, per tutta l'azienda dell'occhiale.
Sì.
E per i medici che si occupano di questo, vabbè.
Sì, ma forse non bene per chi deve portargli gli occhiali, perché comunque sempre, seppure non ci si deve assolutamente vergognare di portarli eccetera, ma è sempre un deficit.
Certo. Prof, siamo in conclusione, parliamo di chi è la Terra.
Allora,
di chi è la Terra?
La Terra, c'è stato, il Papa mi sembra, no, che ha tirato fuori il discorso che dobbiamo passare, non è di nessuno la Terra, perché dobbiamo passare da una logica proprietaria, cioè di dire che è di qualcuno, a invece ad avere una logica di essere noi al servizio, nel senso una logica di cura e di custodia.
Sì, certo.
Ed è questo che dovremmo...
Anche nell'enciclica Laudato Si, appunto,
sì,
lei si riferisce
spiegarlo,
a quello.
Sì, spiegarlo anche ai ragazzini a scuola, che è anche questo, esatto. Potrebbe essere l'insegnante di religione.
Prof, l'ultima cosa proprio al volo, un liceo di Bassano al top,
sì,
pare.
Per il Brocchi, che è fantastico,
ecco,
è uno dei migliori
vieta
d'Italia.
Vieta le foto in orario scolastico al liceo, allora bisogna arrivare a questo?
Sì, bisogna arrivare a questo, perché i ragazzini hanno bisogno di paletti, di confini. Non è possibile lasciare vagamente, è bene che ci sia un regolamento
per
secco.
Per come vengono usate.
Dentro la scuola, sì, per come vengono, a parte che ci si distrae se faccio la foto invece che ascoltare l'insegnante o che concentrarmi sul compito, essere assorto, usiamo una parola di quelle con la margheritina, ma è anche perché questi qui del Brocchi stavano facendo le fotografie anche alle persone esterne alla scuola, dalle finestre, ai bambini nella scuola elementare vicina, oppure all'insegnante,
certo,
Intanto che per poi metterle sul web.
Far capire cosa si può e cosa non si può fare,
allora,
questo è il principio.
Allora, no alle foto dentro scuola, perché non sono uno strumento che serva per l'apprendimento, punto, basta.
Punto, e purtroppo guardo l'orologio, punto proprio anche per questa puntata, basta, no, perché ci risentiamo la settimana prossima. Allora prof, buona settimana, ci risentiamo quindi in ottobre.
Ok, ci risentiamo in ottobre, arrivederci a tutti e buona settimana.